Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua per l'ultima puntata settimanale sulle nostre frequenze. Vi ricordo 98.500 per Ancona, 98.500 per la Vallata dell'Esino, 92.2 per Fabriano, Camerino, Castelrimondo, cioè l'Alto Maceratese. E allora diamo il benvenuto, come ogni venerdì, a Ferdinando Vicini. Ciao,
sì,
Nando.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Torniamo con Punto Biancorosso del venerdì, e ritorna il campionato e dopo per l'Anconitana, dopo
ritorna il campionato.
Sì, dopo che per l'Anconitana.
No, io te lo dico, punto interrogativo, ritorna il campionato.
Adesso ne parleremo, quindi puntata ricca perché c'è tutto il discorso relativo alle gare che si disputeranno e a quelle che invece sono già state ufficialmente rinviate. E parleremo quindi anche della situazione in casa Val di Chienti, quindi dei dubbi che potrebbero esserci, ma sulla disputa della gara del Del Conero. Ma insomma è un argomento ricco sui quali avremo, per parlare dei quali avremo in dettaglio Giorgio Moretti, del consigliere della FIGC Marche, per quanto riguarda la FIGC, e Robert Egidi, l'allenatore del Val di Chienti, Robert Egidi, vicepresidente dell'Anconitana, e Gigi Giandomenico, allenatore del Val di Chienti, e quindi conosceremo anche le rispettive posizioni rispetto alla disputa della gara di domenica. Avremo invece Max Favo per fare il punto sul campionato d'eccellenza, ma anche per avere uno sguardo sull'attività della FIGC. Sapete, Max Favo, allenatore della FIGC, e che attualmente è allenatore dell'Under 17 italiana. Poi avremo Dulcis in fundo, il professor Nando Campanella, medico con esperienze internazionali, quindi referente dell'OMS per quanto riguarda la telemedicina, insomma uno sguardo molto ampio, una panoramica molto ampia con lui su tutto quello che riguarda il Covid e l'attività sportiva e non solo. Quindi piatto ricco, e direi quindi di non perderci in chiacchiere.
Siamo già pronti proprio perché per venire incontro agli impegni, già l'avevi detto tu in apertura, quindi abbiamo rovesciato il nostro palinsesto per accogliere subito il primo ospite.
Sì, Giorgio Moretti, consigliere FIGC Marche. Buonasera Giorgio, grazie di essere con noi, come sempre gentilissimo.
Grazie a voi che avete un po' rimodulato la trasmissione, ma purtroppo dopo avevo degli impegni, mi scocciavo a dirvi di no ed ero in difficoltà.
Grazie. Allora, intanto abbiamo letto il comunicato della FIGC che dispone il recupero delle gare di Coppa Italia d'Eccellenza che erano già state rinviate, no? Quindi Grottammare San Marco Servigliano Rese dovrebbe disputarsi mercoledì 28 ottobre e San Marco San Giustese mercoledì 11 novembre. Qui parliamo di Coppa Italia. Invece il 28 di ottobre sarà recuperata la gara di campionato Urbania San Giustese, che faceva parte un recupero della terza giornata di campionato, era stata la prima gara rinviata. Sono invece rinviate, rispetto al programma di domenica prossima, Jesina Urbino, che è notizia di due giorni fa, e San Marco Servigliano Lorese Montefano, perché il Montefano ha la necessità di rinviare queste gare. Ora, Giorgio, facciamo un po' di chiarezza sulla prospettiva che riguarda l'Anconitana per la gara di domenica prossima in programma al Del Conero contro il Val di Chienti. Val di Chienti che avrebbe fatto sapere all'Anconitana di avere quattro giocatori, a me risulta tre calciatori della prima squadra più un ragazzo delle giovanili, in quarantena. Ecco, l'Anconitana, poi sentiremo anche l'avvocato Egidi, il vicepresidente dell'Anconitana, ha fatto sapere di essere invece pronta a giocare come da calendario. Ecco, cosa succede? Quando la FIGC si decide a rinviare una gara? Come funziona?
Allora, funziona che la maggior parte delle gare finora rinviate sono state rinviate tutte per accordo tra accordi societari. Allora, nel momento in cui c'è un accordo tra le due società, noi prendiamo atto e la partita si rinvia. Discorso diverso quando non c'è l'accordo delle società. In quel caso noi, come Comitato Regionale Marche, chiediamo un documento che supporti questa necessità di rinviare la partita.
Quindi un documento di un'autorità sanitaria, immagino.
Se arriva il documento
dell'ASUR,
che dice che sono stati messi in quarantena, che sono stati, no, che sono impossibilità di giocare N giocatori, si provvede a rinvio.
Ecco, deve essere un numero giocatori cospicuo, cioè che incida sul...
No, purtroppo la norma nazionale non parla di un numero.
Però abbiamo visto per esempio il caso Juventus-Napoli,
sì,
torniamo a quello, no?
È un discorso a parte, però possiamo prendere ad esempio quella partita, perché quella partita ci dice perché ci comportiamo così. Cioè, noi nel momento in cui c'è l'accordo tra le due società, ok, le due società sono d'accordo, rinviamo la partita e non credo che ci sia molto da
aggiungere.
Discorso diverso quando una società dice ho bisogno, ho la necessità, sono impossibilitato a giocare, ho la necessità di rinviare causa Covid. Purtroppo è successo anche negli anni precedenti che magari qualcuno ha, cioè onde evitare che si possa chiedere un rinvio perché uno ha l'attaccante forte, il bomber, no? Con la caviglia slogata e chieda di rinviare una partita, questo chiaramente noi non possiamo permettere, perché altrimenti non si potrebbe andare avanti, no?
Non finirebbero più i campionati.
Non finirebbero più i campionati. Discorso diverso se uno è impossibilitato, ecco, causa Covid. La normativa non parla di un numero
preciso, cioè non c'è un'asticella, diciamo.
No. Dice con un numero di tesserati si può, ecco, rinviare.
Quindi
è chiaro che noi non possiamo comunque o rinviare la partita perché la nonna del massaggiatore, piuttosto che abbiamo bisogno che qualcuno, nel caso non ci sia un accordo tra società, ci certifichi che la società richiedente ha giocatori in quarantena.
Bene, sentiremo poi da Egidio e da Gian Domenico la posizione delle rispettive società. A oggi non avete ricevuto richieste di rinvio?
Non lo so, questo arriva in segreteria. Io ieri sono andato in comitato, abbiamo discusso in riunione, è stato fatto un consiglio abbastanza d'urgenza, perché a seguito dell'incontro che c'è stato con la Regione Marche abbiamo fatto un consiglio direttivo e di fatto poi ne è scaturita quella decisione di mandare avanti o comunque far partire i campionati di promozione e juniores. La juniores poi ha un significato ulteriore perché è collegata strettamente con l'eccellenza, e invece di rinviare l'inizio di seconda, prima categoria. La terza di fatto era già stata bloccata dal DPCM perché parlava di attività provinciale, e poi anche di rinviare l'inizio delle attività giovanili.
Quindi domenica da calendario si giocheranno le gare di eccellenza e le gare di promozione?
Sì.
Esatto, quindi la prima categoria, prima e seconda categoria, che dovevano partire il 25 ottobre, sono rinviate, giusto?
Sì.
Bene.
Per adesso al 15 di novembre.
Per adesso al 15 di novembre, in attesa degli sviluppi.
Purtroppo sì, perché... Vabbè, io non sono molto ottimista. Purtroppo i numeri sono preoccupanti. E poi abbiamo queste riunioni di della regione e la riunione conseguente del consiglio direttivo, in realtà hanno fatto seguito a delle riunioni che abbiamo fatto con tutte le categorie. in promozione la maggior parte delle società, comunque c'era una forte, erano abbastanza come dire
determinate
società partire . E società che non volevano partire . E sinceramente quando li sentivi parlare ti veniva da condividere il pensiero di ognuna, perché da una parte è importante, no, giocare con tutto quello che ne consegue, dall'altro la preoccupazione per la salute, ma da quello che ho capito la preoccupazione maggiore era per l'aspetto lavorativo dei giocatori. Perché questo discorso che una volta individuato un positivo c'è il rischio che venga messa in quarantena tutta la squadra, mette
a delle ricadute sull'attività lavorativa di tutti i calciatori. Che
sì, anche perché non bisogna dimenticarsi che molte volte tante società, ci sono degli imprenditori, dei presidenti imprenditori, dei patron che di fatto assumono diversi di questi ragazzi, quindi magari nella stessa azienda
è presidente e anche datore di lavoro.
E c'aveva 7 giocatori, quindi lui dice se mi mettono in quarantena tutti, c'ho sette persone che non mi vanno al lavoro dall'oggi al domani, vado veramente in difficoltà.
Certo.
Era poi il presidente della società, quindi era anche uno di quelli che in teoria voleva giocare, ma al tempo stesso, dal punto di vista lavorativo, diceva ma io sono veramente in una tra l'incudine e il martello.
Oh, Giorgio, comunque a questa sera le gare rinviate della prossima giornata del campione di eccellenza Marche sono Jesina Urbino e San Marco Servigliano Lorese Montefano, no? Montefano perché già, insomma, aveva già rinviato altre gare, e anche Jesina Urbino perché penso i calciatori dell'Urbino siano stati interessati da un provvedimento dell'ASUR, un po' la casistica quindi che citavi prima, no?
Sinceramente poi non sono aggiornatissimo perché il comunicato oggi ancora non l'ho letto.
Sì, questo è
stata una giornata per
il comunicato di oggi comunque parla di San Marco Servigliano Lorese Montefano rinviata ed era intuibile perché insomma il Montefano aveva già, no, la situazione pregressa.
Sì.
Jesina Urbino invece era decisione di 2 giorni fa sostanzialmente, quindi queste sono le gare a oggi rinviate. Riguardo al campionato di juniores Under 19 che parte il 24, giusto, quindi domani, è quello di cui parlavi, no? Che è stato deciso.
Sì, ci sono qualche partita rinviata, visto.
Sì, le diamo. Allora, per completezza di informazione, sono state rinviate le partite Urbino Montecchio, Maceratese 1922 Filottranese, Aurora Treia Montecosaro e Porto Recanati Montefano, visti gli accordi societari. Quindi in questi casi era la prima delle due ipotesi.
Ma devo dire che la maggior parte delle partite sono quasi tutte dall'inizio del campionato, mi sembra a memoria così. Sono state quasi tutte rinviate per accordo tra società.
Beh, noi ne abbiamo alcune. Mi pare che Urbino Urbania e San Giustese, parliamo dell'eccellenza, campionato, Urbino Urbania e San Giustese Anconitana sono state rinviate per provvedimenti dell'ASUR. Mentre San Giustese Urbania e Montefano Vigor Senigallia, non vorrei sbagliarmi, ma invece sono state rinviate per accordi societari, a parte che il Montefano poi ha avuto anche il provvedimento dell'ASUR. Va bene, quindi abbiamo chiarito come agisce la FIGC, come la FIGC decide in relazione all'eventuale rinvio di una gara. Adesso ti faccio una domanda invece, poi ti lasciamo al tuo lavoro, una domanda più di prospettiva. Ce la faremo a condurre in porto questo campionato di eccellenza?
Guarda, il problema è collegato tra portare a termine il campionato di eccellenza e far partire prima, seconda e anche terza categoria. Io me lo auguro tanto, perché non portare a termine questi campionati vuol dire che la situazione
generale,
ideologica, sì esatto, la situazione Covid si aggrava. Questo è il vero problema, tanto l'unico problema è quello, cioè non abbiamo né problemi di tempistiche, non abbiamo né problemi di, perché comunque ci sono diversi tipi di calendari preparati, quindi da un punto di vista
ci sono piani B, no, riguardo ai campionati, ai calendari,
ma ci sono anche diverse ipotesi nel caso non si partisse il 15, si partisse, cioè comunque sono tutte cose state studiate, però il problema è questo, cioè, chiaramente tutti vorremmo partire e finire questi benedetti campionati, vuol dire che il paese sta tornando a una normalità, o meglio, non ci sia un peggioramento della situazione. Però purtroppo i dati continuano a dire cose diverse di questi ultimi giorni. Poi anche ieri abbiamo fatto la riunione, tutti consapevoli che stavamo parlando del 22 di ottobre. Purtroppo il 25 di ottobre magari siamo lì a dire o a smentirci o fare cose diverse, certo, da quelle che si pensavano. Lo fa anche il governo, no? Ha fatto,
certo,
il 13,
certo,
di ottobre, poi hanno dovuto fare uno il 18, 5 giorni dopo. La speranza è quella di iniziare. Poi io, prima di essere un consigliere, sono un padre.
Certo.
Per il mio ruolo di padre è un po' più importante
di quello di consigliere, certo.
Del ruolo di consigliere, pur avendo una grande passione, che ho sempre fatto un dirigente. Però ecco, il fatto che mio figlio non possa fare le partite, non possa fare, io ho il terrore che mi venga, che mi rimanga chiuso dentro casa a fare scuola a distanza, pomeriggio non può fare allenamento, cioè, veramente lo sport, che noi poi lo viviamo sempre come un momento di gioia, un momento di festa, in realtà si porta dietro degli aspetti veramente positivi sulla vita sociale che,
certo, che certo, partire, soprattutto in un momento come questo, certo. Bene, Giorgio, grazie, grazie della disponibilità, e a risentirci prossimamente, sperando che la situazione evolva positivamente. Grazie.
Va bene, un abbraccio a tutti.
Grazie.
Grazie, Giorgio.
Ciao, ciao.
Lasciamo allora Giorgio Moretti, lo ringraziamo. Adesso sì, ce ne andiamo in pubblicità. Intanto dalla sede della regione ci fanno sapere che si è registrato un altro decesso. È una signora di 91 anni residente a Lappedona, in provincia di Fermo. Questo
fermo,
per completare appunto il quadro, che già oggi non è che fosse dei più rosei. State con noi, 334 35 20 488. Tra poco andremo a leggere tutti i vostri pensieri che ci state già inviando, sia su Facebook che su WhatsApp. Ovviamente state chiedendo tutti quanti notizie a proposito della partita di domenica.
Punto biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città.
Punto biancorosso.
Eccoci, ritorniamo dal break pubblicitario, tra qualche istante vado anche all'apertura porta, ma do subito il bentornato a un mister che ci ha fatto sognare. Allora, eccolo qua con noi, con Ferdinando Vicini. Chi troviamo, Nando?
Max Favo, buonasera Max, bentornato ai microfoni di Radio Tua.
Buonasera a voi, è sempre un piacere.
Grazie. Allora Max, insomma, attività calcistica che quest'anno fa i conti pesantemente con il Covid, partiamo un po' dalla situazione del tuo ambito lavorativo della FIGC. Ecco, cosa è successo dall'inizio della stagione. Voi avevate dei programmi, anche voi avete subito dei cambiamenti.
Ma noi siamo pressoché, escluso qualche videoconferenza, siamo pressoché fermi dall'under 15 all'under 20, perché l'UEFA ha cancellato tutto ciò che riguarda le manifestazioni, le qualificazioni di ottobre e novembre degli europei per la 19, la 20 e la 17, e quindi per adesso fine a fine 2020 siamo fermi, sperando che cambia la situazione, perché noi il primo, diciamo, i primi impegni adesso li dovremmo avere ufficiali a marzo 2021. Quindi anche le ultime notizie, che erano le eliminatorie dell'under 20 per gli europei, sono state diciamo sospese, e hanno sospeso addirittura le finali degli europei under 20, preservando come qualificate per il ranking 2020 per i mondiali, che poi a giugno dei 2020 dovrebbero essere in Indonesia, quindi essendo posti anche a rischio quelli, non so la fattibilità dei mondiali di giugno under 20 in Indonesia.
Ecco, abbiamo invece visto che le attività delle rappresentative maggiori sono andate avanti regolarmente, perché abbiamo visto insomma di recente una serie di gare della National League che si sono disputate regolarmente, non senza
sì,
qualche polemica.
Allora, hanno preservato, solo per una questione, proprio perché là siamo in ambito altamente professionale, hanno preservato le nazionali maggiori e l'under 21, che hanno degli impegni, secondo me, tra virgolette, anche economicamente a livello mondiale, più a livello di sponsorizzazione, più impattanti.
Sì, certo.
Quindi in effetti hanno salvaguardato quel discorso lì.
Sì, con non poche polemiche, perché ci sono molti presidenti delle società di Serie A che non hanno preso bene il fatto che si sia disputata le amichevoli e la National League in un momento come questo, perché c'è sempre il rischio, facendo viaggiare i calciatori, che poi ritornino con il contagio.
Sì, Ferdinando, ma
De Laurentiis è uno dei portabandiere di questa,
ma comunque è il primo che l'ha preso, però, quindi alla fine cioè, voglio dire, qui bisogna decidersi, nel senso che perché anche i numeri vanno un po' interpretati. Io non sono per il negazionismo assoluto, perché i problemi ci sono e sono abbastanza importanti, però è anche vero che una percentuale cospicua riguarda degli asintomatici. Leggevo anche i numeri di Napoli, che in questo momento sono quelli dove ho i parenti tuttora, e comunque sono il numero cospicuo di asintomatici e quasi irrisorio, tra virgolette, di sintomatici per adesso. Quindi qualcosa sta accadendo, sicuramente non è un'unità di gregge, sicuramente queste misure serviranno ad avere, diciamo, una diminuzione dei contagi, però credo che bisognerebbe avere più consapevolezza della lettura dei problemi e meno terrore, nel senso che l'impatto dei media è sempre legato a mettere paura, no? Invece io credo che dovremmo noi assumere più consapevolezza del problema, meno terrore di questa malattia, perché
sì,
tanto
chiaro,
solo
chiaro
così ne possiamo uscire.
È chiaro il tuo concetto. Invece si gioca a livello dilettantistico, e il campionato che più ci interessa da vicino, cioè l'Eccellenza, nel quale milita l'Anconitana, con qualche zoppia però sta andando avanti, perché giunge alla quinta giornata domenica prossima. Ci sono due rinvii di cui abbiamo già dato notizia, e lo dico anche per chi non era ancora collegato prima, e anche a beneficio del nostro ospite, cioè Jesina Urbino e San Marco Servigliano Lorese Montefano. sono state rinviate nel calendario in programma per domenica 25 di ottobre. C'è poi la situazione dell'Anconitana che dovrà affrontare il Val di Chienti in casa, Val di Chienti che ha preannunciato di avere 4, 3 o 4, a seconda se si considera anche uno ragazzo delle giovanili, in quarantena. Ecco, detto questo, e vabbè, è la situazione nella quale ci muoviamo, ne abbiamo parlato ampiamente, torneremo a parlarne, però con te, insomma, vorrei fare anche un po' un discorso di carattere tecnico. Ecco, che idea ti sei fatto dell'organico che è stato allestito quest'anno nell'Anconitana?
Ma io credo che al di là di tante polemiche, alla fine la squadra, soprattutto negli 11, diciamo, nella squadra ideale, credo che sia una squadra che possa tenere il campionato con personalità e lottare per vincere, perché l'abbiamo visto anche nell'ultima partita. Dopo è logico che con l'andare avanti del campionato avremo una verifica della situazione. Però credo che mi piace questo concetto che sta portando avanti il mio amico Marco Lelli, di questa grande mobilità dell'attacco, legata soprattutto a dei giocatori che non hanno proprio caratteristiche di, soprattutto anche la prima punta, di staticità, come può essere magari una punta come Toni, no? Per rendersi conto un po', ma
una boa questo, centrale.
Diciamo, Questi esterni di grande qualità, di grande mobilità, di grande dinamismo, in un calcio dove viene richiesto comunque una grande esplosività, una grande capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno, in un campo come il nostro, come il del Conero, dove c'è grande possibilità, soprattutto in casa, di poter andare sugli esterni nell'uno contro uno, con le caratteristiche di questi giocatori, secondo me in questo momento è la scelta migliore, pensando poi che possono crescere in condizioni gli ultimi arrivati come Bonaventura, che sarà sicuramente utile per la qualità di cui dispone, al di là dell'età, che sicuramente incide, ma comunque è un giocatore che ha già fatto vedere, entrando in corsa, di avere grandi capacità tecniche per la modalità con la quale ha fatto gol, e del centrocampista, l'ultimo che adesso mi sfugge, Marino, che comunque è un giocatore che ho visto nei numeri, ha grande esperienza in Serie D, quindi nel momento in cui anche questo Marino dovesse prendere le redini della squadra in mano, allora penso che l'Anconitana possa dire tranquillamente la sua. E poi sinceramente penso che se ci dovesse servire qualche altra cosa, il presidente Marconi non si tirerà indietro per poter dare forza anche alle seconde scelte, per accontentare, come ho sentito, le richieste di Marco Lelli, e sperando soprattutto che questo campionato vada avanti, perché poi il terrore, ho sentito anche molte critiche, no, riguardanti, ma non solo l'Anconitana, ma mi riferisco anche a altre ex squadre mie come il Palermo, come tantissime squadre hanno tirato un po' il freno, perché poi non si sa gli incassi quali saranno, gli sponsor non ci sono, quindi è normale che fare campionati, pure nonostante la pressione dei tifosi che sono affezionati e ci tengono a vincere, però in era Covid mettere giù un budget idoneo per poter andare avanti e comunque non esporsi tantissimo, assolutamente non è facile, insomma.
Sì, l'esempio del Palermo era calzante. Per quanto riguarda, proprio alla luce anche di questo che dicevi circa le ricadute economiche del Covid, il campionato di eccellenza, quindi hai collocato l'Anconitana come squadra di prima fascia, di primissima fascia, diciamo, ecco, ma il campionato di eccellenza di quest'anno, tu credi che sia proprio per questi motivi qualitativamente sceso?
Ma non credo, perché molti, dal punto di vista della qualità, troveremo molti più giocatori di livello locali, e quindi sicuramente secondo me è stato difficile muoversi per giocatori di fuori regione. Forse l'Ancona è stata una delle poche società. Io parlo sempre Ancona perché sono legato a Ancona come nome, scusatemi se...
Va bene, va bene, va bene, sì.
Poi sicuramente è anconitana in questo momento, però io
è
non riesco a non nominarla come Ancona, però parliamo dell'anconitana, credo che sia una delle poche squadre che sia che abbia preso giocatori di fuori regione, e molte, per esempio mi riferisco alle, soprattutto alle società del girone dell'Ascolano, hanno preso comunque tutti gran parte di giocatori locali, e sul locale sicuramente hanno preso dei giocatori di altissimo livello. In questo momento credo che proprio le Ascolane sono le squadre più attrezzate che con l'andare del tempo possono dar fastidio all'Anconetana, così come...
Quindi Atletico Ascoli e Porto d'Ascoli, diciamo.
Sì, poi c'è la Vigor, che secondo me è una squadra di livello, e tutto sommato c'è un'uniformità di livello in testa che può fare di questo campionato di eccellenza un campionato di bello da seguire, insomma, bello da, perché sarà secondo me rispetto ad altri anni un campionato più equilibrato e molto avvincente.
Quindi non vedi un testa a testa, ma diciamo 4-5 squadre che possono lottare per la vittoria finale.
Quello sì, e poi è un campionato, vedi, con tutte queste partite da recuperare diventa un campionato sicuramente falsato, come è falsato quello di Serie A in questo momento. Sicuramente ci sono delle situazioni che vanno chiarite, perché poi se ti porti troppe partite a fine campionato da dover gestire, puoi anche gestire un campionato, cioè diventa difficile in questo momento capire dove, quali sono i valori, no? Nel momento in cui anche la classifica è spezzettata, cioè sono tante, anche l'Ancona in questo momento non ha una classifica reale perché c'ha una partita in meno, credo.
Sì. Mi sembra di rivedere i campionati inglesi di tanti anni fa, quando si giocava, c'erano squadre che arrivavano alla fine del campionato che avevano 4-5 partite da recuperare, per cui tu leggevi sul giornale la classifica e due settimane dopo era completamente stravolta perché c'era una squadra che aveva recuperato 5 partite.
No, infatti, perciò ti dico, sono campionati un po' strani. Lo stesso Ghiellini, credo ultimamente, abbia parlato di, quando era con la nazionale, di un campionato assolutamente falsato, no?
Sì, falsato nel senso che non ha un andamento regolare nei tempi.
Non ha un andamento regolare, nei non tempi. Si può allenare con continuità. Vedi il Genoa, vedi il Napoli il Genoa col Napoli, poi la partita, chissà se il Napoli fosse andato a Torino in quella situazione di forma cosa sarebbe successo, invece poi non si è giocato. Cioè sono tutte situazioni che ti portano a anche giocare senza parecchi titolari, come è successo a molte squadre. Con la Juve adesso gli mancherà Cristiano Ronaldo, anche probabilmente contro il Barcellona, e sono tutte stagioni un po' falsate, e credo che siccome sono aziende, le società a tutti i livelli, perché non parlo solo di Serie A ma parlo pure di eccellenza, i presidenti queste cose le mettono in conto.
Senti, per chiudere tornerei un attimo all'Anconitana, perché tu comunque, insomma, dati i rapporti con Marco Lelli, ci incuriosisce il tuo parere. Allora, il marchio di fabbrica di Marco Lelli è sempre stato il 4-3-3. Abbiamo visto che proprio di recente, anche nell'ultima partita disputata, quella appunto vinta largamente in casa contro il San Marco Servigliano Lorese, si è deciso a cambiare modulo passando al 4-2-3-1. Ecco, vedendo un po' il materiale a disposizione di Lelli, tu concordi con una scelta di questo tipo? Cioè, un allenatore, è giusto che un allenatore cambi? Perché insomma il 4-3-3 era quasi un assioma per Lelli. Ecco, è giusto secondo te che un allenatore comunque poi cambi anche sue convinzioni profonde per cercare di utilizzare al meglio le risorse di cui dispone?
Ma Marco è prima di tutto un ragazzo intelligente, perché io l'ho avuto modo di avere come mio collaboratore, ed è un ragazzo intelligente. L'intelligenza di un allenatore si vede anche di rendere il modulo funzionale ai giocatori che ha a disposizione. Quindi evidentemente lui ha dei giocatori in questo momento che gli consentano un certo tipo di calcio, ha dei mediani che gli consentono di poter sostenere degli esterni di grande qualità.
Beh, non a caso, scusami, proprio con l'introduzione negli 11 di Simone Marino ha variato questa disposizione, no? Giocatore che
sì, perché rivendicato... è un giocatore che somiglia un po' a Magnanelli come caratteristiche, un grande corridore che riesce a coprire il campo in orizzontale e quindi gli consente comunque di poter essere più offensivo con i quattro giocatori d'attacco e poi credo che anche la grande qualità nel calcio del difensore centrale adesso non
Zanon,
il nome,
Zanon
gli consente di poter trovare sugli esterni scavalcando anche il centrocampo.
Abbiamo visto spesso Marabese abbassarsi per ricevere il lancio lungo di Zanon trasversale proprio sul fronte sinistro dell'attacco.
E quindi questa è una scelta intelligente che consente in un campo così largo, così ampio, di sfruttare l'ampiezza sugli esterni e di poter mettere in difficoltà le difese avversarie.
E
quindi,
le qualità tecniche, direi. Perché
ha trovato, secondo me, in questo momento un modulo che dia
più ampiezza.
Funzionale ai giocatori che ha a disposizione. Ma io comunque seguo comunque tanto, perché comunque siamo stati in famiglia artefici della vicenda della richiesta, no, di Vittorio, e quindi un po' abbiamo seguito con interesse.
Sì, ricordiamo Vittorio Favo, impredicato di accasarsi all'Anconitano, comunque insomma se ne era parlato, senza adesso tornare nel merito della vicenda, che invece, figlio appunto di Max, che è andato in Serie D in Sicilia. Correggimi
sì,
se...
Sì, no, è stata una scelta difficile, nel senso che anche se fondamentalmente... E io lascio mio figlio fare quello che ritiene più opportuno, però quando lui ha parlato con Pieroni, praticamente già la prima volta gli fece capire al direttore che faceva fatica almeno a quest'età a scendere di categoria, seppur l'Ancona per lui era una piazza che ha sempre, per la quale ha sempre tifato perché mi seguiva, però essenzialmente lui ne ha fatto un discorso di categoria, tant'è vero che mise allora c'era la possibilità di un eventuale ripescaggio, quindi in quel momento lasciò una finestra aperta solo ed esclusivamente
se l'Ancona fosse tornata
perché l'Ancona facesse la categoria, ma non è stata, è stata una scelta professionale in quel
certo.
Di categoria.
Ok, Max, grazie di essere stato con noi. Buona serata, a presto.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie. Arrivederci.
Grazie, mister. Lasciamo mister Massimiliano Favo, che è stato con noi. Facciamo un attimo di sosta con i vostri pensieri, perché sono tanti parcheggiati, direi di partire. Intanto c'era Gianni Frittella, l'avevo aperto, poi scusa Gianni.
Ah, ha salutato Max Favo, scusa Gianni, diremo in privato a Max che gireremo...
Intanto ci sta ascoltando. Un salutone, sì. A un grande uomo di vita e di sport, aveva scritto Gianni.
Max Favo continua ad ascoltarci, quindi possiamo leggere tutto.
Allora, e poi invece, tornando al calcio giocato, sempre Gianni scriveva... Non ho capito, ma recupero della partita con la San Giustese, quando la recuperiamo non si sa ancora ufficialmente, non
pensiamo
c'è.
A giocare eventualmente quella,
esatto, già ci abbiamo grossi problemi per la prossima. Allora, Giacomo Franchini, che voi sappiate, la partita di settimana prossima contro il Montefano si disputerà oppure no? E poi scriveva, ma la partita di domenica contro il Val di Chienti Ponte si disputerà, perché su un'app mi dà che sono tutte rinviate. No, il sito si è un po', probabilmente è andato un po' in grong, l'abbiamo visto, però non fa fede.
Però abbiamo dato risposta
fede.
Anche perché abbiamo avuto Giorgio Moretti che ci ha spiegato quali sono le ipotesi in cui viene disposto il rinvio della partita, e al momento non ci sono notizie del rinvio di tutta la giornata, parliamoci chiaro,
al momento, qui
andiamo proprio ad diciamo, la situazione cambia velocemente.
Ho visto un lancio ieri, mi pare, però non ho fatto in tempo, poi sai quei lanci che arrivano su Facebook delle varie società, eccetera, qui, dove una partita è stata rinviata 10 minuti prima.
Sì, appunto, è stato il Trapani che poi si è lamentato fortemente perché... No, scusa, era non il Trapani, era credo la Juve Stabia, vabbè, comunque una partita che di Serie C, poi di Serie C, che è stata rinviata 10 minuti prima, hanno perso la nave che doveva riportare la squadra in Campania, insomma un bel macello.
Bel macello, e in Campania che tra le altre cose ha dichiarato il lockdown.
E parliamo di Serie C,
quindi poco fa.
Beh, insomma, non è che ha dichiarato, ha richiesto il lockdown.
Loro, il presidente della regione, lui ha detto io lo faccio,
ma non hai poteri, quindi l'ha richiesto al governo, perché sono
decisioni. Il governo ha chiesto il lockdown generale,
no, la chiusura della regione. Vabbè, comunque, andiamo avanti perché abbiamo tanti ospiti.
Lele scrive: Favo, come si fa a preferire Sant'Agata ad Ancona? Non capisco come mai hai consigliato tuo figlio dopo, non è che si bussa per chiedere un contratto di categoria superiore.
Vabbè. Beh, l'ha spiegato Max, ha spiegato i motivi della scelta.
Poi andiamo di qua invece, sempre quelli fra quelli fermi, andiamo a recuperare Fabio Florio. Salve, c'è rischio che non si giochi per domenica? E rischio c'è. Raffaele De Angelis, buonasera a tutti, aspettate che siamo i primi per fermare il campionato. C'hai ragione Raffaele,
memore dell'esperienza dell'anno scorso.
Riccardo Baglioni, buonasera a tutti, buonasera a te Riccardo. Poi Lucchino, ragazzi, io sto andando a fare il biglietto, ho capito bene, c'è la possibilità che non si giochi, eventualmente il biglietto viene rimborsato o cambiato per la prossima partita? Come funziona, visto che stai andando a fare il biglietto? Tutte cose che puoi chiedere direttamente
no, ma daremo la risposta fra poco con
Vabbè,
Roberto
ma lui sta andando a fare il biglietto, sì. Quindi lo puoi chiedere lì. Sempre Raffaele invece scrive: in Serie A debbono esserci almeno 13 giocatori abili, però anche su questo ha risposto proprio Giorgio Moretti: per quello che riguarda la nostra categoria non è così. Massimiliano D'Alberto: a mio parere non si deve giocare fino a un netto miglioramento della situazione, è impensabile giocare serenamente. E queste sono le indicazioni. Poi questo amico che chiedeva, chiudo a te Nando, dove si trova la segreteria del Dorico per acquistare il biglietto?
La Passo Carraio, bisogna entrare dal Passo Carraio, ecco, credo, perché è sempre stato così. Adesso io non sono andato questa settimana, ma credo che sia così, e sicuramente è così. Quindi Passo Carraio in via Damiano Chiesa, l'accesso da via Damiano Chiesa.
Gianni Red e Ciampelli, nuovo mister del Porto d'Ascoli, sì, è lui. Poi a te, dice Vicini, per rispondere alla tua domanda, Moretti, bisogna essere un indovino con la palla di vetro, nessuno sa quando finirà questa guerra, forse è meglio rivolgersi al Padre Eterno.
Sì, ma infatti io non ho chiesto una dichiarazione firmata su...
Precisiamo, entro su di te per dare la risposta al nostro amico, gli scrivo dall'altra parte, via Damiano Chiesa.
Via Damiano Chiesa, sì.
T'ho interrotto, scusa.
No, corrispondevo a... chi è che era Gianni Red Bull, mi pare, che
Gianni Red
diceva che dell'incertezza, che dice tu fai una domanda del genere a Moretti, io gliela faccio perché lui ha un osservatorio privilegiato, è chiaro che si tratta di sensazioni, abbiamo quindi chiaro che si sta procedendo a vista e che ogni giorno la situazione può cambiare in evoluzione.
Gianluca che ci scrive: dover domenica per il momento confermate le gare dell'eccellenza? No, alcune già sono state rinviate.
No, confermato che il campionato si gioca, poi ci sono i rinvii, cioè il calendario è quello, ci sono alcune squadre, l'abbiamo detto, due partite che sono state rinviate, le torno a ripetere, Jesina Urbino e San Marco Servigliano, Lorese e Montefano.
Forse un errore di T9 perché non riesco a capire, a Ronaldo quando la via?
Non lo so. Non capisco.
Forse ti ha scritto qualcosa Ronaldo, che il discorso del positivo forse rispetto a noi, però non andiamo a significato, sì, perché sì. Qui ti ha scritto,
no, magari se l'ascoltatore vuole precisare saremo lieti di rispondere.
Allora, secondo break o andiamo con ti aggiungo con...
Allora direi Robert e Gidi subito e poi il break.
Allora, al volo andiamo a contattare il vicepresidente dell'Anconitana, Robert Egidi, quindi rimanete sempre con noi, tutti in diretta, lo facciamo. E intanto, se Nando vuoi ricordare magari le partite, quelle che già sappiamo che sono state...
Sì, l'ho appena fatto, sono state rinviate del programma dell'eccellenza Marche di domenica 25 ottobre, Jesina Urbino e San Marco Servigliano Lorese Montefano, tutte le altre al momento sono confermate. Ricordiamo che è stato anche disposto il recupero delle gare di Coppa Italia che sono state già rinviate, quindi il 28 ottobre si gioca a Grottammare San Marco Servigliano Lorese, l'11 novembre, sempre di mercoledì, San Marco San Giustese. È stato anche disposto il recupero della gara rinviata alla terza giornata del campionato di Eccellenza Marche Urbania San Giustese, che avrà luogo mercoledì 28 novembre 2020. Questo è da comunicato della FIGC oggi 23 ottobre. Ovviamente poi, come diceva Giorgio Moretti, giorno per giorno. Buonasera Robert Egidi.
Buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, Robert, sta montando questa incertezza sulla gara sulla disputa della gara di domenica con il Valtichienti che dovrebbe avere, o almeno io ho avuto dei contatti stamattina, 4 giocatori se si considera anche un ragazzo delle giovanili, altrimenti 3 in quarantena. Voi avete ricevuto una richiesta del Valtichienti di rinviare la partita?
Allora, ufficialmente no. Noi abbiamo avuto nella tarda mattinata all'ora di pranzo di oggi una PEC inviata alla Federazione Comitato Regionale Marche e a noi per conoscenza, dove ci veniva informato che la mamma di un tesserato, non ho capito se prima squadra, juniores, comunque la mamma di un tesserato è risultata positiva al Covid ieri a un tampone alle 7 di sera. E quindi solamente per portare a conoscenza questo fatto. Non c'era nessuna richiesta ufficiale all'interno della comunicazione sul rinvio, c'era solamente il discorso di conoscenza.
Quindi non si parla di calciatori positivi o quant'altro, solo no, la mamma no, di un no. tesserato.
La mamma di un tesserato sarebbe risultata positiva a un tampone, sì. E quindi questo giocatore dovrà fare il tampone la prossima settimana, perché dicono che c'è scritto nella lettera che deve passare 7 giorni dal contatto, sì. E quindi questo giocatore dovrà fare il tampone la prossima settimana, però non ha nessun tesserato attualmente positivo. Questo almeno è la comunicazione che ci è arrivata oggi.
Quindi insomma,
da questo punto di vista io credo che non possa essere rinviata la partita, perché a questo punto se viene rinviata una partita perché
la mamma, lo zio, il nonno, il fratello, il cognato
praticamente con tutto quello che sta succedendo, allora risospendiamo il campionato e
buonanotte,
basta, perché,
insomma
un conto avere un tesserato ufficialmente, uno o più tesserati ufficialmente col tampone positivo e quindi avendo avuto contatti per più di 15 minuti con altri tesserati ci potrebbe essere un rischio, ma se c'è stato un contatto con una persona che non sai se sei positivo anche tu o meno, allora sospendiamo la partita per il campionato per un mese e allora vediamo come va.
Infatti non si giocherebbe.
Non c'è oppure chiunque potrebbe dire, anche noi possiamo dire, non so, il figlio di un giocatore va in classe con un altro bambino che è risultato positivo, cosa facciamo?
Oppure in quella scuola c'è stato un positivo.
Troppo generico.
Certo.
Se c'era un tampone positivo per un tesserato era un altro discorso, ma così non credo che ci siano motivazioni. Poi non dovremmo decidere noi, però mi sembra che se questo è un motivo per rinviare una partita, allora è meglio fermarci.
Ecco, ricordiamo, l'abbiamo già fatto in diretta con Giorgio Moretti, consigliere della FIGC, ricordiamo per chi si fosse messo soltanto da poco in collegamento con Radio Tua, che lui ci ha spiegato che le ipotesi per il rinvio della partita sono due: o l'accordo fra società, cosa che non c'è fra Anconitano e Valtichienti, l'abbiamo appena detto, perché l'avvocato Egidi ci ha anche confortato dicendo non c'è una richiesta del Valtichienti di rinviare la gara, c'è solo una comunicazione che ci informa della positività della madre di un tesserato, e due, un provvedimento della FIGC, e non c'è nemmeno questo al momento, quindi noi diamo le notizie al momento perché qui così funziona, per cui al momento, ripeto anche a chi ce l'ha chiesto e chi ci ha scritto, Anconitana Valtichienti si disputa regolarmente domenica al Del Conero. Veniamo a un altro tema, Robert. Domenica viene riaperto il Del Conero al pubblico. Quindi, regole per poter entrare e vedere la gara.
Allora, noi sapete che abbiamo aperto in prevendita due botteghini, uno allo stadio del Conero e uno allo
stadio precisiamo perché ci sono arrivate richieste. Via sì. Damiano Chiesa, entrata del Passo Carraio, giusto? Correggimi.
Sì, via Damiano Chiesa, praticamente l'ingresso è quello del, diciamo, l'ex Mister Oz, la via di l'ex Mister Oz, via Damiano Chiesa.
Sì,
quindi,
e poi il Passo Carraio, no? Si entra e c'è
sì,
il...
Diciamo che è la parte lato tribuna,
sì,
ingresso lato
perfetto.
Tribuna, perché l'altro è lato via Totti e lato Gradinata.
Esatto,
conosce diciamo, l'impianto. Lì appena dopo, subito dopo la porta rossa del Passo Carraio, sulla sinistra c'è un, sulla destra, scusate, c'è due uffici, di cui uno c'è il nostro preposto per la vendita dei biglietti.
Dove anche in passato sono stati venduti abbonamenti e biglietti in prevendita.
Sì. Invece il secondo è il classico botteghino della tribuna centrale del coperta dello stadio del Conero. Che
quindi attenzione, perché qualcuno me l'ha chiesto, non al Palarossini, non la biglietteria del Palarossini,
no,
ma la biglietteria centrale della tribuna dello stadio del Conero.
Sì, la tribuna quella dove diciamo l'anno scorso potevano essere fatti i biglietti, quindi proprio quella a ridosso dell'ingresso della tribuna centrale.
Perfetto. Dunque... il massimo di tifosi che possono essere ospitati all'interno dello stadio sono 450, giusto?
Sì, sono 450 perché l'ultimo provvedimento del Comune di Ancona per l'agibilità dello stadio del Conero fatto l'anno scorso, all'inizio del 2019, del campionato di anno scorso, la capienza massima è di 3.000 persone. Quindi il 15%
è 4,50. Distanziamento
sì,
all'interno dello stadio, distanziamento nell'afflusso e il deflusso dei tifosi, giusto?
Sì, naturalmente all'ingresso della biglietteria, a fianco della biglietteria lato sinistro, ci sarà l'ingresso, il cancello aperto, dove ci saranno almeno due o tre nostri addetti alla sicurezza, di cui uno sarà addetto a strappare il biglietto e un altro alla misurazione della temperatura all'ingresso. Quindi ci sarà una persona apposta che con il termometro, quello laser, farà la misurazione della temperatura ad ogni soggetto che si accingerà ad entrare.
Ecco, se avete la febbre state a casa perché non vi fanno entrare.
Beh, quello insomma, naturalmente è scontato, certo, sopra 37,5.
Come ovunque
non
in questo periodo.
Non è solamente allo stadio, ma nei supermercati, nei negozi, nelle scuole,
ovunque,
nelle palestre, ovunque. Proprio un dispositivo di un DCTM, quindi obbligatorio, sennò rischia anche una sanzione.
Perfetto, come sta la squadra?
Volevo finire dopo
sì,
per
prego,
quanto riguarda.
Prego.
Una volta entrati... Ci sono i seggiolini della tribuna che sono appositamente.
Abbiamo perso l'avvocato Egidi?
E sto aspettando se cade la linea oppure torna.
No.
Magia? Non
niente.
Magia?
Andiamo con la pubblicità e richiamo Egidi.
Allora, tu dici?
Sì, via.
Andiamo con la pubblicità, poi richiamiamo Robert. Allora, linea alla pubblicità. Nel frattempo poi Robert bisogna che chiedi se si protrarrà anche la prevendita del biglietto nella giornata di domani oppure
sì,
no, perché
sì,
questo è importante.
Sì.
Punto biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Opemomo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
la fortuna una ruota.
Punto Bianco Rosso.
Ritorniamo in diretta sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, ritorniamo a collegarci con Robert Gidi.
Sì, Robert, grazie di essere tornato, purtroppo era caduta la linea, stavi dicendo una cosa importante.
Sì, che una volta entrati con il meccanismo della misurazione della temperatura e l'ingresso con il biglietto, ci saranno segnalati all'ingresso della tribuna appunto questi seggiolini con degli adesivi appositi in cui ci saranno quelli che si possono utilizzare, distanziati uno ogni metro e mezzo, e quelli naturalmente che devono essere rimanere liberi per ottenere il distanziamento.
Quindi il distanziamento è garantito e si può assistere alla partita in tutta sicurezza.
In tutta sicurezza, tanto siamo in uno spazio all'aperto, certo. Lo spazio della tribuna è grande, quindi da quel punto di vista non c'è problema.
Bene.
Posso ricordare che i congiunti familiari possono stare vicini, quindi è possibile per padre e figlio,
quindi conviventi,
moglie e marito, conviventi possono sì. stare diciamo in due seggiolini sì. adiacenti, questo sì, senza il distanziamento del metro
abbondante. Ricordiamo che la prevendita rimane aperta anche domani dalle 10 alle 12
sì.
esclusivamente al botteghino del Conero, giusto?
Sì, domani mattina il botteghino allo stadio del Conero dalle 10 alle 12, sempre quello della tribuna centrale, e si potranno acquistare i biglietti.
E qualora non fossero esauriti, probabilmente sarà aperto anche prima
del botteghino della partita.
Prima della partita. Sì. Perfetto. Robert, è tutto, ti ringrazio. Ah, l'ultima domanda era: come sta la squadra?
Beh, tranne qualche gli acciaccati, diciamo Bartolini. Che dovrebbero riaggregare la prossima settimana, il resto della squadra sta bene.
Quindi Bartolini non ci sarà, non è a disposizione.
No, Bartolini no, ma né Bartolini non ci saranno, e l'unico dubbio sarà Loberti, fino all'ultimo il mister capirà se rischiarlo, se sta bene o meno, e il resto della squadra è tutti arruolati e pronti.
E ribadiamo che l'Anconitana la vuole giocare questa partita.
Ma sì, perché ripeto, noi la vogliamo giocare, perché sospenderla così non avrebbe senso. Allora a quel punto conviene fermare tutti per un tempo che potrebbe essere 30 giorni, 45 giorni, quello che è, e poi vedere riprendere il campionato, anche perché non credo che l'Eccellenza abbia una fretta di chiudere.
No, l'ha detto anche
data. No, possiamo detto tranquillamente. Quindi noi dobbiamo seguire quello che segue un po' il paese, perché teniamo conto che i nostri giocatori dell'Eccellenza sono dei dilettanti, quindi non possono avere le regole dei professionisti, non possono certo. vivere in una bolla, in un albergo
no.
senza contatto con l'esterno. Noi abbiamo giocatori nella categoria di Eccellenza che lavorano nella giornata, hanno contatti con l'esterno, perché tutti hanno una moglie che può lavorare o un figlio che va a scuola o fa sport, quindi i contatti con l'esterno sono ormai obbligatori per queste persone. Quindi se decidiamo di fermare il campionato, allora dobbiamo fermare diciamo per tutti.
Se si gioca,
perché sennò certo. non ha senso. Poi vediamo, perché se il paese, il calcio segue un po' quello che accadrà al paese. Se il paese faranno dei lockdown generali, naturalmente si dovrà fermare anche il
certo.
calcio.
Okay.
Io ho visto oggi il provvedimento, non so se l'avete detto in radio, che la Liguria per esempio ha fermato il campionato di Eccellenza.
Sì, ce l'avevamo in nota, sì, la Liguria ha fermato il campionato di Eccellenza, ma ripeto, è una decisione collegiale e collettiva, cioè tutte le parti.
Quindi fermiamo tutto, oppure se decidiamo di giocare bisogna che giochiamo.
Bene, benissimo. Robert, c'è solo rapidamente, proprio due secondi, ripeti perché arriva da Gianni Red Bull la domanda: perché il Del Conero ha solo 450 posti a disposizione? Lui dice: perché il Bianchelli 750? È una cosa assurda, non credi? No, c'è una ragione, ecco Robert.
No, allora l'ultima omologazione, quindi del Conero, che è riferita all'inizio del campionato scorso. Il Del Conero in questo momento è
omologato.
Possibile entrare ad un massimo omologato per 3.000 persone.
Quindi siccome il 15% di 3.000 fa 4.50, questi sono i posti a disposizione.
Questi attualmente sono i posti. Noi all'inizio dell'anno, non potendo immaginare le restrizioni, o anche l'anno scorso, non potendo immaginare questo tipo di restrizione, noi ritenevamo che 3.000 persone per un campionato di eccellenza siano state più che sufficienti.
Certo,
la, media
certo,
la media dello scorso anno era 1.200-1.300 persone, quindi andava più che bene.
Più che bene.
Tenete conto, dico al radioascoltatore, che per ampliare, aumentare la capienza, l'omologazione dello stadio, bisognerebbe attivare tutta una serie di un iter burocratico dove coinvolgere la commissione regionale, provinciale, pubblica sicurezza, vigile del
Robert,
fuoco,
non è questo il contesto e il momento, insomma, diciamo la verità.
In questo momento è così, poi vedremo se nel proseguo che apriranno lo stadio bene, se ci sarà un nuovo lockdown non potrà entrare nessuno. Vedremo in futuro se potremo eventualmente portare la capienza da 3 e aumentarla.
Grazie, grazie di essere stato con noi e buona serata.
Buona serata a voi, saluto a tutti.
Bene, lasciamo il vicepresidente Robert Egidi, che così ha risposto anche a Paolo di Monte San Vito. Ma domenica, se riesco a venire allo stadio, posso fare il biglietto?
Sì,
se
sì.
Ci sono biglietti invenduti, Paolo, puoi fare il biglietto,
allora,
al botteghino.
Diamo anche questa ulteriore informazione mentre tu cerchi il nostro
allora,
nuovo
aspetta che
ospite.
Le faccio un attimo un giro al volo. Luciano Agostini aveva scritto, ma certa gente bisogna spiegare pure come fare i biglietti.
Ma noi siamo una radio di servizio,
esatto.
Lo facciamo volentieri.
Attenzione, quale tipo di servizio? E rispondo al nostro caro amico Gianni, che aveva scritto appunto Gianni Red, a specificare la per precisione, Gianni Red, che ha scritto questa domanda indirizzata a Robert Egidi.
No, ma
che
l'abbiamo
aspetta un attimo, ha risposto più e più volte, date tempo, fammi arrivare a quello che voglio dire, ha risposto più e più volte questa domanda, l'ha proposta varie volte, adesso io ti trovo anche Gianni Red, perché sennò sembra che siamo dei pazzi noi e non mi piace, fa sembrare che noi siamo completamente fuori di zucca, lo siamo abitualmente. Allora, hai riscritto la stessa cosa dicendo che bisognava portare da 4,50 a 7,50, di dirlo al presidente Marconi, e su questa cosa ti ha risposto ancora una volta Robert Egidi, ma contemporaneamente avevi scritto domenica senza gli ultras non ci si arriva sicuramente a 450 spettatori, quindi quelli che vanno non avranno problemi. Allora, un po', insomma, mettiti d'accordo anche tu da solo, insomma, se 450 sono più che sufficienti, non insistiamo con questa storia.
Mentre tu cerchi Gigi Giandomenico, tecnico della Val di Chienti, prossimo avversario dell'Anconitana, noi vi diciamo che a questa sera sono stati venduti 160 biglietti, per cui sono ancora disponibili 290 biglietti per assistere alla partita di domenica prossima fra Anconitana e Val di Chienti. Quindi nei primi due giorni di prevendita 160 biglietti venduti. Ripetiamo che da domani sarà aperto un unico punto di prevendita, cioè quello presso la biglietteria centrale della tribuna dello stadio del Conero dalle 10 alle 12 e che, qualora non fossero esauriti i 290 biglietti rimanenti, sarà possibile acquistare il biglietto anche prima della partita, quindi domenica. Questa è la situazione biglietti, crediamo di aver detto tutto. Intanto è con piacere che abbiamo come nostro prossimo ospite ed interlocutore Gigi Giandomenico, ex calciatore dell'Anconitana e attuale tecnico del Val di Chienti. Buonasera Gigi.
Buonasera a voi.
Allora, situazione Val di Chienti, assenze, avete qualche giocatore in una situazione delicata, perché ci diceva il vicepresidente dell'Anconitana poco fa che loro hanno ricevuto dalla tua società la comunicazione che e anche la FIGC che la mamma di un vostro tesserato sarebbe risultata positiva al Covid.
Il giocatore poi è Tartabini, quindi un giocatore per noi anche importante, quindi purtroppo è successo questo e bisogna accettare il fatto che comunque lui andrà in quarantena come altri tre ragazzi under, e questo purtroppo è successo a scuola, compagni di scuola di classe positivi e professori, quindi siamo un po' in difficoltà, qualche infortunio, qualche caso Covid, siamo un po' dai diciamo in difficoltà, comunque saremo pronti per Per domenica comunque.
Quindi comunque vi state preparando a giocare questa partita regolarmente, insomma, ecco, al netto delle assenze.
Sì, assolutamente. Anche noi abbiamo provato a chiedere alla federazione di spostare la partita perché per tutte queste situazioni, però non c'è stata la possibilità e quindi verremo domenica a giocare la partita e proveremo a fare la nostra partita cercando di fare il massimo.
Oh, ecco, dicevi Tartabini, giocatore importante, però insomma nel complesso mi pare che il Val di Chienti abbia migliorato il proprio organico rispetto allo scorso anno.
Beh, sicuramente abbiamo messo dentro giocatori importanti di categoria, Palmieri, Borgese, Stertini, Monterrazzi, sicuramente.
Anche ex dell'Ancona.
Sì, Borgese poi era con me.
Era con te, che era l'anno del 2000, il 2006, no? L'anno che tu arrivasti a gennaio, se non ricordo male.
Sì, esatto. No, sicuramente abbiamo una.
Quindi
buona
è stata
squadra.
Una tua richiesta, Borgese.
Beh, sicuramente, sì. Ale lo conosco da diverso tempo, poi penso che conosciamo tutti il valore del giocatore e della persona, quindi per noi è stato un acquisto importantissimo. È chiaro che siamo una squadra con, diciamo, contata, quindi se inizia a mancare qualche pezzo inizia a fare un po' fatica, però se siamo al completo secondo me siamo un'ottima squadra. Però in questo momento al completo non siamo mai stati, anzi, tantissimi infortuni, proprio ieri si è fermato anche Ribichini e quindi siamo rimaneggiati, ma vabbè,
ecco,
facciamo tutto quello che abbiamo.
Avete già affrontato l'Anconitana nella gara di Coppa Italia, che idea ti sei fatto dell'Anconitana di Marco Lelli?
Mi sono fatto l'idea che la squadra è molto più forte dello scorso anno, ha giocatori davvero importanti, da Falconieri a Zanon, che poi ha giocato anche insieme con lui la Cisco Roma, quindi è stato un mio compagno.
È stato tuo compagno di squadra alla Cisco, vero?
Alla Cisco Roma, sì. Poi lui, io ero alla fine della carriera.
C2?
Lui era C2, sì.
C2. Lui giocava da esterno di difesa però all'epoca.
Sì, vecchio terzino. Sì. Era molto, si vedeva già che era molto.
Però
molto
è stato sempre uno che spingeva, no? Con piedi buoni.
Grande gamba e grande piede, sì.
Quindi non ti meraviglia che adesso venga impiegato da centrale difensivo, che è un po' il regista della squadra, il retrato della squadra?
No, assolutamente. Penso che lui veramente possa fare ancora la differenza come lo sta facendo, quindi ha tanta qualità, gamba, personalità, è un giocatore che sicuramente non scopro io. Quindi.
Metteresti questa Anconitana come favorita del campionato?
Ma assolutamente sì.
Quindi per te è la squadra che ha più possibilità di vincerlo?
Secondo me vince.
E invece il Val di Chienti, qual è l'obiettivo per il Val di Chienti?
L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, innanzitutto cercare di recuperare tutte le forze, quindi tutti i giocatori, e poi dire la nostra ogni partita, perché sono convinto che se siamo al completo possiamo giocarcela con chiunque. Ci piacerebbe provare a fare i playoff sicuramente, però vediamo quello che verrà fuori.
Hai già studiato quindi le sostituzioni per domenica prossima?
Sì, stiamo cercando di arrivare a 11 e quindi non sarà facile, però sì, abbiamo sicuramente la squadra che scenderà in campo che si farà valere, quindi dai, saremo pronti.
Benissimo, grazie Gigi, in bocca al lupo soprattutto per il proseguo del campionato. Ma c'è una domanda, scusa, che viene dal nostro ascoltatore e dice: Gian Domenico, l'anno scorso ci avete battuto all'ippodromo di Corridonia e avete decretato l'esonero di Ciampelli, o sbaglio? No, Gianni Erbu non sbaglia, credo che tu ricordi bene quella partita perché praticamente l'Anconitana non giocò quasi.
Sì, noi facciamo una grandissima partita quella domenica, giocavamo un gran calcio, però abbiamo trovato secondo me l'Ancona in un momento davvero, davvero difficile. secondo me avevano un po' perso identità, proprio non c'era.
Però Gigi, io ricordo di quella partita un grosso gap anche atletico tra le due squadre, cioè voi andavate al doppio, cioè eravate sempre primi sulle palle contese.
Sì, no, sicuramente quella partita noi facevamo benissimo, stavamo bene e la squadra rispondeva alla grande. Però ti ripeto, noi abbiamo trovato l'Ancona, secondo me, veramente
nel momento più difficile.
Sì, e quindi era una partita, diciamo, sulla carta difficilissima, che poi in campo
non fu così.
No, non fu così, sì. Esatto.
Bene, grazie, ci vedremo con piacere domenica, buon lavoro, ciao Gigi.
No, grazie a voi, ciao.
Bene, lasciamo anche il mister che avete sentito, ritroveremo quindi domenica, almeno queste alla vigilia sono le idee della società. Tre domande e poi andiamo in pubblicità. Reina che scrive, solo 160, ma secondo voi la gente non viene per disinteresse o per paura del Covid? Poi, sempre sullo stesso argomento, poi ti faccio rispondere tutti insieme. Dorico, capisco il momento, capisco la categoria, capisco che i problemi sono ben altri, capisco l'assenza della curva, ma nemmeno 200 biglietti venduti è veramente un po' squallido. Paolo, scusate ma ho potuto seguire poco questa settimana, ma domani devo portare il vecchio abbonamento per avere il biglietto omaggio, perché ricordiamo c'è questa possibilità,
sì, per i tesserati. Per i tesserati di tre ingressi, mi pare, no? Tre ingressi, esatto, che possono essere scelti fra le partite di Coppa Italia e quelle di campionato. Quindi sì, credo che sia di sì.
Però non c'è problema, se non ce l'hai, ne avevamo fatto la stessa domanda, siccome che sei schedato, tra virgolette, cioè quando ti hanno rilasciato l'abbonamento lo scorso anno hanno preso nome e cognome, quindi basta che hai un documento di identità per dimostrare che sei tu. Ricordiamo però, Nando, che dei 450 biglietti, 30 sono riservati alla squadra ospite. Quindi scendono a 420, adesso per rispondere perché sì, venduti sì, solo 160. Altri 30 sono riservati agli under 14, sì, e quindi scendiamo
a 3,90.
A 3,90, quindi il tetto massimo sarebbe 3,90, quindi insomma dai, noi siamo circa a un terzo con tutto quello che sì, c'è, le paure che ci sono.
Rispondo un po' alle domande, io penso che la situazione Covid comunque condizioni inevitabilmente, c'è gente che ha altri pensieri piuttosto che andare allo stadio e soprattutto c'è anche un po' di paura, perché negarlo questo, insomma, ecco, anche se appunto Robert Egidi ha chiarito le modalità e quindi insomma ci dovrebbe essere, insomma, si dovrebbe poter assistere in sicurezza alla partita. Bene, andiamo in pubblicità e subito dopo Nando Campanella, che siamo ormai anche in ritardo.
Perfetto, chi non viene domenica è stato bloccato dalla SL di Napoli, sì, esatto, scrive questo nostro amico, e noi andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario, siete sempre sulle frequenze di Radio Tua all'interno di Punto Biancorosso, andiamo con l'ultimo giro di vite, fino adesso abbiamo parlato un po' marginalmente di questa situazione, penso che adesso con Ferdinando Vicini e il suo ospite andremo un po' a centrare il problema.
Sì, Intanto ringrazio il professor Nando Campanella per la sua presenza, la seconda volta che abbiamo l'onore di averlo ai nostri microfoni, perché credo che sia una delle persone veramente più titolate a inquadrare la situazione non solo dal punto di vista medico, ma la sua capacità di arrivare con la comunicazione è importante. L'altra volta abbiamo avuto un riscontro veramente notevole da parte dei nostri ascoltatori. Abbiamo pensato di fare un buon servizio, dare la possibilità appunto di ascoltare di nuovo Nando Campanella sui temi sia dello sport, ma più in generale della situazione che ci sta di nuovo investendo e che sta di nuovo condizionando tutta la vita, non solo sportiva ma anche civile, del nostro paese. Buonasera, scusate il preambolo, ma andava fatto. Buonasera Nando Campanella.
Buonasera dottor Vicini, lieto di essere con lei.
Grazie. Allora, ricordiamo, Nando Campanella è tra le tante cose anche coordinatore di un importante progetto di telemedicina. Nando, correggimi se sbaglio, con il Sud America è sempre legato all'OMS, quindi insomma anche esperienze internazionali importanti. Allora, parliamo un po' della situazione, partiamo dallo sport che è il nostro argomento principe, poi ci allargheremo a altri temi. Qual è l'effetto, quali sono i rischi per un ragazzo che gioca in una società dilettantistica o che comunque pratica sport a livello di base oggi?
Naturalmente lo sport individuale non ha nessun rischio. Lo sport di squadra, che viene definito talvolta di contatto, secondo me ha significato come pericolo soltanto per quelli che fanno la lotta greco-romana, la box, il judo, magari anche il rugby nelle mischie. Ma per tutti gli altri sport cosiddetti di contatto, il più popolare ovviamente il calcio, a mio giudizio il rischio è zero in mezzo al campo, perché ci deve essere un confronto faccia a faccia tra due giocatori che litigano, oppure uno che sputa in faccia all'altro, se no il rischio è praticamente zero. Il vero rischio dei calciatori, dei pallavolisti, dei baschettisti è ovviamente lo spogliatoio, dove si riuniscono per fare la doccia, dove sono in ambiente chiuso, senza mascherina ovviamente, a strettissime distanze. Questo è il posto rischioso. Per quello che riguarda le grandi platee che seguono il calcio, la tribuna eccetera, sì, naturalmente c'è una riduzione negli spettatori se si sta all'aria aperta, il rischio continua a essere zero.
Quindi, però, scusa, domanda diretta, perché ce l'hanno fatto i nostri ascoltatori: domenica si riaprono le tribune del Conero, solo 450 spettatori in osservanza della norma del 15% del numero degli spettatori per cui è omologato l'impianto, in una tribuna vasta con sedili alternati, quindi 2 metri circa fra uno e l'altro. Rischio zero, all'aperto.
A mio giudizio sì, il punto, gli imbuti dove si può avere il contagio, se ci sono le file ai botteghini o nella uscita massiccia, non scaglionata, degli spettatori.
Quindi istruzioni per l'uso: a fine partita aspettate il deflusso e tranquillamente aspettate 5 minuti e poi uscite in tutta tranquillità, giusto?
Mantenete le distanze così come è stato insegnato, per camminare fuori, per andare al bar, per fare qualunque cosa, nient'altro.
Vengo sempre al siccome abbiamo parlato del contatto nello sport, al discorso contatto in generale, perché guarda, veramente complici i social, su cui si trovano, scusa il termine, ma un numero enorme di false notizie, di gente che scrive secondo me senza nessuna preparazione. Vogliamo spiegare quando è che un contatto è pericoloso e cosa bisogna evitare nella vita di tutti i giorni?
Ovunque c'è aereazione, cioè ricambio d'aria, naturalmente il virus si disperde, come si può disperdere una qualunque cosa in mezzo al mare. L'aria, l'atmosfera è come fosse un mare, il virus si disperde. Quindi dove c'è aereazione, finestre aperte, un po' di corrente, tutte queste sono condizioni di sicurezza. Camminare da solo a distanza di più di 2 metri è assolutamente sicuro.
Bene, e invece per quanto riguarda le famose le famose mascherine che ormai siamo abituati a considerare un nostro dettaglio necessario, quando portarle e quando non portarle?
Ricordo che le mascherine purtroppo sembra che non dobbiamo decidere noi quando portarle, ma ci viene imposto, qualcuno ci dice di portarle sempre. Portare la mascherina, se la mascherina è ben fatta, l'aria non passa. Voi accendete un fiammifero davanti alla mascherina, soffiate e non riuscite a spegnere il fiammifero.
Se la mascherina è idonea, questo.
Se la mascherina è idonea, io direi tutte le mascherine chirurgiche da 0,5-0,3 euro sono idonee. Siccome non passa soffiando, ovviamente in espirazione l'anidride carbonica che viene espirata rimane dentro la mascherina. A una persona anziana che cammina da sola, sotto il sole, in una cittadina in sali e scendi e che magari ha un po' di insufficienza respiratoria, praticamente sviene per soffocamento. Quindi la mascherina in solitaria, le norme igieniche sensate dicono che non va portata all'aperto.
In solitaria, quindi abbiamo detto. In caso di assembramento invece va portata la mascherina, no? Dicevamo.
Naturalmente, lì entrano in vigore le norme di distanziamento vigenti. Sociale che è o la distanza a aria aperta, distanza, oppure se questa distanza non può essere mantenuta perché uno magari è sordo, non ci sente bene quando discute anche al bar o anche in piazza, lì la mascherina va portata.
Oh, ma confermiamo anche, ma le norme lo prevedono, che se uno fa attività sportiva da solo, cioè corre, il classico runner che va a fare la sua mezz'ora di corsa oppure una passeggiata sul Monte Conero da soli, la mascherina non serve e non va portata.
Dottor Vicini, solo un deficiente potrebbe dire che va portata la mascherina mentre uno corre da solo.
Bene. Passiamo adesso al discorso invece, perché abbiamo visto prima, abbiamo parlato dei calciatori, ma in generale di quello che accade sul posto di lavoro, no? Perché abbiamo anche sentito prima qualcuno dire, perché poi se uno diventa va in quarantena, poi il datore di lavoro, ma il datore di lavoro non dovrebbe avere queste informazioni, o sbaglio?
Allora, per quello che posso dire è che c'è un grandissimo conflitto tra medici di famiglia e datori di lavoro. I datori di lavoro vorrebbero che i medici di famiglia facessero quello che dicono loro, ma naturalmente i medici di famiglia fanno quello che ritengono giusto fare. I datori di lavoro devono porsi il problema di non far trasmettere il virus nei locali del loro posto di lavoro, senza intervenire su quello che fanno le persone fuori dal posto di lavoro, dove fanno, fino a prova contraria, fanno quello che gli pare. E in secondo luogo non deve arrivare a conoscenza dei dati sensibili di una persona, ivi compreso il tampone, ivi compreso l'esame sierologico, ivi compreso il test all'HIV, di cui abbiamo parlato per 10 anni, fino a riaffermare che il datore di lavoro non deve sapere il motivo della malattia, deve solo avere la certificazione che dipendente è malato, deve stare a casa un certo numero di giorni perché l'ha detto qualcuno che è il medico di famiglia, qualcuno che conosce il mestiere. Quello di cui il datore di lavoro si deve preoccupare è che non ci sia trasmissione dentro il posto di lavoro. Quindi mantenere le distanze opportune, le mascherine, le barriere di plexiglass se occorre, la sanificazione delle mani, tutto quello che è giusto che avvenga dentro il posto di lavoro. Ma ricordo che da questo punto di vista c'è il medico competente che è in grado di capire se un posto di lavoro è a rischio o non è a rischio.
Ecco, veniamo appunto ai tamponi di cui parlavi, che insomma sono un po' al centro, sembrano la panacea di tutti i mali. I tamponi cosa garantiscono? Garantiscono che nel momento in cui uno lo fa è negativo o positivo a seconda di quello che risulta, ma se uno è negativo al momento del tampone questo non significa che il giorno dopo è ancora negativo, o sbaglio?
Mi permetta di essere anche più provocatorio. Io vorrei chiedere a uno di questi signori che parla sempre alla radio e alla televisione quindi ai vari guerra, Pregliasco, eccetera, eccetera, a che cosa serve il tampone? Li sfido a dirmi che abbiano un'utilità allo stato attuale della pandemia. Cioè, agli inizi era un altro discorso, ma il tampone come mezzo di tracciamento della malattia non ha assolutamente nessun senso, perché lei fa il tampone adesso e tra 15 minuti si può infettare. Quindi va in giro con la consapevolezza di essere negativo e 15 minuti dopo è positivo. Lei ha speso 100 euro, o meglio, ha fatto spendere 100 euro a tampone alla collettività, indebitandola fino agli occhi per non sapere nulla. Allora io faccio un invito ai nostri ascoltatori. Ascoltatori, facciamo finta che siamo tutti positivi, quindi non facciamo il tampone, siamo tutti positivi. Bene, siccome siamo tutti positivi, facciamo in modo di non infettare gli altri. Manteniamo le distanze, la mascherina, facciamo gli sport nel modo giusto, aeriamo i locali e tutte quelle raccomandazioni che in uno stato così avanzato della pandemia, con tanti contagi, è l'unica cosa da fare e risparmiare tutti quei milioni e miliardi di tamponi inutili che graveranno sulle prossime generazioni.
Quindi a prescindere, insomma, bisogna rispettare le norme, insomma, questo è il punto, no? Quelle le norme che sono state dettate. E per chiudere, direi, affrontiamo anche il discorso scuola, no? Perché c'è un grosso dibattito su chi dice le scuole vanno richiuse, va fatta la didattica a distanza, è rischioso andare a scuola. È rischioso andare a scuola?
Io direi che allo stato attuale, con i dati che abbiamo in mano, la ministra Azzolina sembra avere ragione. La scuola sembra essere uno dei posti più sicuri che esistano. Allora, naturalmente, se controlliamo la temperatura ai ragazzini e siamo sicuri che non facciamo entrare chi è che ha la febbre, lo rimandiamo a casa, ok? A questo punto la scuola, con tutti i presidi e con tutte le, diciamo, gli artifici, le cautele che sono state messe in atto, sembra essere un posto sicuro. Quindi, conseguentemente, io sarei dell'opinione di estendere i tempi scolastici, non di ridurli, estenderli, perché più tempo l'alunno sta a scuola, più tempo l'alunno sta, tra virgolette, protetto e non va a bighellonare invece dove invece il contagio si può sviluppare, dove non ci sono i controlli. Quindi viva la scuola, i bambini devono andare a scuola. Tutti.
Ecco, c'era un tema ancora che volevo affrontare. L'affollamento degli ospedali, si ricomincia a parlare come era stato nei mesi caldi della scorsa fine inverno primavera, di affollamento delle strutture sanitarie, di appesantimento degli ospedali. Ecco, ma è necessario che tutti vengano ricoverati?
Assolutamente. Il ricovero, la corsa all'ospedale è un frutto della paura. È poi è un senso naturale che l'italiano c'ha di questa grande fiducia verso gli ospedali, quando invece chi è che tiene la baracca e l'ha tenuta molto bene in piedi, perlomeno nella regione Marche, sono stati i medici di medicina generale, che sono stati veramente silenziosi, efficaci ed hanno tenuto sotto controllo i loro
quindi il medico di famiglia.
Il medico di famiglia, tutta la medicina di famiglia, purtroppo nella corsa all'ospedale si sta commettendo l'errore iniziale, e siccome la Lombardia, i paesi, diciamo le regioni del nord, sono molto antropizzate, molto urbanizzate, naturalmente del medico di famiglia pensano di fregarsene e quindi corrono in un ospedale dove magari c'è anche una maggiore concentrazione del virus. E dove, anche pur essendo presenti i livelli di sicurezza di cui che ci hanno detto, il rischio continua a essere ancora più alto di quanto non sia nel un discorso poi di tutto a parte meriterebbero le rianimazioni. Non si capisce a che titolo i rianimatori siano arrivati ad essere quelli che dettano le norme di salute pubblica. Non si capisce proprio. E infatti vedete Zangrillo che dice una cosa, poi dice il contrario, poi prende una cantonata gigantesca di fronte a un paese e continua a stare lì senza dire non parlo più, cosa che invece è quello che dovrebbe fare.
Vabbè, questo non solo Zangrillo, abbiamo assistito anche altri personaggi, anche non medici, che hanno preso
posizione.
No, sto
parlando specificamente, sì, scusi, sì, dottor Vicini, dei rianimatori,
sì,
una
sì,
categoria ben precisa. Non dei virologi o degli infettivologi che sono una, o degli internisti, dei rianimatori.
Allora, per chiudere, ripetiamo, a chi volesse andare domenica, e questo vale poi per, abbiamo detto, anche per tante altre manifestazioni, a chi volesse andare allo stadio a vedere la partita dell'Anconitana, posto che sarà controllato all'ingresso con lo strumento per controllare la febbre istantanea, ci sarà il distanziamento perché insomma 450 posti su uno stadio così ampio consente un ampio un distanziamento notevole e all'aperto, quindi osservando le regole non c'è rischio, giusto?
Che Dio lo benedica, che vada a prendersi la meritata, il meritato, diciamo, periodo di ricreazione, di svago, di divertimento, perché non si può campare di solo lavoro, bisogna campare anche di divertimento sicuro come questo.
E anche, anche di terrore, perché poi insomma, il rischio è di cadere neanche, cioè penso che l'impatto psicologico abbia una ricaduta, no? sulla nostra capacità di vivere, di reagire alle notizie negative, di continuare a vivere, insomma, perché purtroppo dobbiamo convivere, no, con questa situazione.
Nell'esempio che ha fatto lei, che vada assolutamente tranquillo, stia attento con i contatti, diciamo, estemporanei, dove naturalmente è più difficile stare attenti, o perlomeno proprio non si può, chiaramente nel nucleo familiare, perché a meno che uno non c'ha la reggia di Caserta, dove ognuno c'ha 3-4 stanze disponibili, però non è bella la vita in famiglia in grande distacco, no?
No,
non è bella.
Non è bella, okay. No. Arrivano tanti messaggi per il professor Campanella, Paolo di Monte San Vito, Stefano se vuoi leggere, prego.
Allora, Paolo da Monte San Vito ci scrive: mandatelo al TG5, non ne possiamo più, finalmente un barlume di saggezza. Ci scrive così Paolo.
Lorenzo
13, per non parlare quelli che portano la mascherina in auto quando sono da soli.
No, che è dannoso, perché lo dicevamo.
Quindi è un rischio, Vabbè, questo è...
Vabbè, insomma, abbiamo un po' raccolto, sì, i vari messaggi che sono di speranza, insomma, ecco, di cercare un po' anche di reagire mentalmente a questa situazione, di non chiudersi, perché alla fine, lo dicevamo, chiudersi in se stessi e in casa non è che, insomma, anche mentalmente si reagisce a questa situazione difficile. Io direi che per il momento è tutto col professor Campanella, che ringraziamo tantissimo perché come al solito è stato efficace, abbiamo i riscontri di chi ci ascolta e grazie, a presto professore.
Grazie a lei dottor Vicini e a tutti i suoi collaboratori.
Grazie.
Bene, lasciamo anche il professor Campanella e ci arriva un messaggio: professor Campanella in curva nord.
Ah, sì.
l'invito lo estenderemo, anzi l'abbiamo già esteso, tranquilli che l'abbiamo fatto. Allora, intanto, agli ultimi messaggi al volo, non ci sono altre indicazioni per quello che riguarda il campionato, quindi al momento rimaniamo con quello che sappiamo, faremo riepilogo. Giacomo ci scrive: indipendentemente dal nostro del Conero, che può far fronte alle norme anti-Covid, questo fatto di aprire gli stadi a 1000 persone e poi chiudere i ristoranti e le attività lavorative mi sembra un controsenso pazzesco. Questo è il pensiero.
Sì,
di Giacomo Cinti.
Sì, ci sarebbe da dire che allora, ci sono situazioni e situazioni, e caso per caso va valutato, è una cosa difficile, stiamo affrontando una congiuntura difficile, come ha detto anche il dottor Campanella, andare allo stadio in sicurezza si può, e quindi non vedo perché dovrebbe essere vietato quello che non è rischioso. E come mi auguro che soprattutto cresca la consapevolezza nelle persone, perché Stefano, ricordiamoci che se siamo tornati a questi livelli un po' di colpa ce l'abbiamo tutti, no? Per i comportamenti avuti in questi mesi.
Sì, ma io penso che a parte le dichiarazioni appunto che ha fatto il professor Campanella, che qualcuno può aver stimolato qualche senso di ribellione, di libertà, ma in realtà non ha fatto altro che richiamare al buon senso e all'uso consapevole della mascherina. Cioè all'uso consapevole, perché appunto da chi guida in macchina da solo a chi fa jogging e usa la mascherina, a chi non la usa per niente, oggi al mercato, posso dire, l'ho visto di personalmente, tanti anziani.
Lui ha ribadito, attenzione, rispettate invece le norme.
Le norme basilari che sono quelle, dice, certo. Da una parte c'è chi fa un eccesso, dall'altra parte chi proprio non ci pensa minimamente, e oggi il mercato, oggi venerdì, giorno di mercato ad Ancona, tantissimi anziani al mercato, quindi uno attaccato all'altro e non utilizzare nessun dispositivo, quindi non avevano mascherina, non avevano al limite il foulard, niente, proprio tranquillità al 100%, stando uno attaccato all'altro. Gianni Red, tornando ai biglietti, mi dice: ma quelli che sono abbonati sono tutti gli ultras e un po' di anziani malati di calcio, quindi tolto questo ci rimane poca roba. A proposito dei biglietti staccati,
dei biglietti, sì.
Raffaele De Angelis dice: credo che i 160 di prevendita siano nella norma, sappiamo che ci saranno tanti dell'ultimo minuto che poi si lamenteranno della fila. Vabbè, questo fa parte del gioco, sì. E del non gioco. Max di Ancona, che mi fa la stessa domanda di ieri. Io ero partito ieri a getto, poi dopo mi sono rallentato. Ci fa questa domanda: ci sarà la diretta TV, Nando?
Ci sarà la diretta TV su ETV e ci sarà anche la diretta radiofonica su Radio Tua.
Questo è sicuro, se si gioca ci siamo, tranquilli. Io ieri ero partito con un sì secco, poi sì. Dopo ho fatto retromarcia, non sono informato, chiedo.
Perché... Ci sarà la mia telecronaca su ETV e ci sarà anche la radiocronaca di Paolo Papilli su Radio Tua.
E Luciano che specifica, gli abbonati non sono solo ultra, è vero che è così,
è giusto.
Rispondendo a Gianni Red, però non facciamo i contraddittori, dai, siamo tutti tifosi. Dell'Ancona.
Io non farei la distinzione fra ultras e altri tifosi, io direi tifosi dell'Anconitana, appunto.
Esatto, siamo tutti tifosi, quindi va bene, chiunque se la sente. Prima abbiamo avuto anche la visita della nostra Silvia Trillini mentre eravamo impegnati con mister Favo.
Silvia, eravamo con Favo, non abbiamo potuto, la volevo fermare per farle fare un saluto in diretta ai nostri ascoltatori.
Ma poi abbiamo le disposizioni Covid.
Non era possibile mantenere il distanziamento, siamo riusciti solo a vederla transitare, ci ha salutato, esatto. E credo tramite, approfitto per estendere il saluto di Silvia a tutti i nostri ascoltatori, Silvia Trillini.
Esatto, che però ci ha comunicato che sarà presente allo stadio con marito e figli. Qui pensa un po', quindi altri biglietti che verranno venduti, tranquilli, che la possibilità c'è. Come vedete, Nando si sta sfregando le mani, ma in realtà si sta disinfettando, perché lì, falla vedere la boccetta.
Eccola,
noi boccetta.
Abbiamo la... Mascherina,
personalizzata,
la mascherina questa per quando si esce, perché al momento abbiamo, io ho uno studio,
dove sei solo?
Sono protetto, c'è un'ampia vetrata che mi divide dalla regia,
da
dove
qua,
è Stefano,
qua, qui c'è il vetro,
ecco dove è Stefano. ho
la boccetta disinfettante,
quindi credo che siamo perfettamente in linea con
siamo
le
in linea, noi abbiamo già disinfettato la postazione.
Uscirò da un'uscita che non è in comune con quella della regia, per cui noi ci salutiamo attraverso vetro, per cui siamo a posto.
Abbiamo fatto tutto il periodo lockdown in questa maniera,
esatto.
Tra le dirette fatte da casa e poi quelle da studio, ma
poi
con la porta che ci divide.
Da casa pochissimo, perché fu un mese, poi siamo tornati in studio.
E quindi
noi invitiamo, noi abbiamo il sacchetto di plastica dove viene riposta la nostra,
ognuno adesso da qui non posso farlo vedere ai nostri radioascoltatori, quelli che ci seguono tramite Facebook, però
esatto.
Ognuno ha la sua bustina sigillata dove va dentro la sua
mascherina,
io le chiamo le mutandine, messe al nostro microfono. Come vedete sulla destra e sulla sinistra ci sono altri due,
Stefano,
per gli ospiti.
Non lo vogliamo dire, non lo stiamo dicendo per dire che siamo bravi, lo stiamo dicendo per dire che è fondamentale, ancora di più in questa fase, rispettare le norme che abbiamo anche ricordato col dottor Campanella, che ha anche spiegato invece in quali casi si può fare a meno delle mascherine.
Esatto, quindi un po' di buonsenso per andare avanti e evitare di trovarci fregati. Allora, abbiamo detto delle partite che in realtà non si disputeranno nella giornata di domani. Abbiamo fatto l'elenco con Ferdinando Vicini di tutte le partite che verranno recuperate, almeno così sulla carta, spalmate tra i prossimi mercoledì, quel recupero di partite di Coppa, mercoledì il recupero delle partite di campionato. Si aggiungono però, da ricordare ancora, che ci sono ancora tre partite della quarta giornata da recuperare: Urbino Urbania, Montefana Vigor Senigallia e San Giustese Anconitana. Di queste non si
ancora,
sa
sì,
nulla.
È stato disposto il recupero della prima partita rinviata, San Marco Servigliano Lorese Montefano,
c'è Grottammare e San Marco Servigliano Lorese della seconda giornata.
Della seconda giornata, esatto.
Poi è stata disposta la terza giornata Urbania San Giustese, quindi sarà mercoledì 11 e mercoledì 28. Poi ci sono le due partite di Coppa di nuovo, San Marco Servigliano Lorese San Giustese mercoledì 11 novembre, ma prima ci sarà quella tra Grottammare e San Marco.
Quindi 28 ottobre recupero della partita di Coppa Italia, Grottammare San Marco. 11 novembre tutte e due mercoledì recupero di San Marco San Giustese e di Coppa Italia. Mercoledì 28 ottobre, cioè il prossimo mercoledì, recupero della gara di campionato Urbania San Giustese. Due le partite, solo due sinora, le partite rinviate della prossima giornata di campionato di Eccellenza Marche, Jesina Urbino e San Marco Servigliano Lorese Montefano, queste sono rinviate, le
sempre
altre
per
erano...
Covid, ricordiamo sempre per COVID.
Al momento le altre sono tutte confermate.
Con la positività in casa appunto del Val di Chienti Ponte, vedremo come saranno gli sviluppi. Al momento
non è positività, in pratica è risultata positiva la mamma di un calciatore del Val di Chienti, e cioè Tartabini, più ci sono tre ragazzi under che sono in quarantena. Questa è la situazione del Val di Chienti. Abbiamo avuto ospite Gigi Giandomenico, allenatore del Val di Chienti, che ci ha detto a questa sera che lui sta preparando regolarmente la partita e che non avendo avuto una risposta positiva dalla FIGC circa la possibilità di rinviare la partita, il Val di Chienti si presenterà regolarmente allo stadio del Conero a oggi, a questo momento,
per disputare anche se ha qualche acciacco eccetera. Giuliano Rossonero Frau ci scrive forza Ancona. E noi salutiamo Giuliano Rossonero Frau, ma manca l'ultima botta, perché se giochiamo vogliamo vedere chi sarà. Ti farà piacere vedere chi sarà la terna che è stata scelta per questo match. Dai.
Questa volta abbiamo un arbitro della regione ed è il signor Lestian Scura di Iesi. Serafino Marchei di Ascoli ed Emanuele Bellagamba di Macerata saranno i due assistenti.
Questa è la situazione. L'unico match previsto sulla carta con un arbitro che arriva da fuori regione è il derby Porto d'Ascoli Atletico Ascoli.
Il derby piceno Porto d'Ascoli Atletico Ascoli, sì. Allora, è tutto per questa sera. Abbiamo avuto come ospiti Giorgio Moretti, consigliere della FIGC Marche, Massimiliano Favo, tecnico federale, ex allenatore dell'Anconitana, calciatore allenatore dell'Anconitana, l'avvocato Roberto Gidi, vicepresidente dell'Anconitana, Gigi Giandomenico, allenatore del Val di Chienti, prossimo avversario dell'Anconitana in campionato, e il professor Nando Campanella che ci ha parlato con dovizia di particolari del Covid e delle ricadute sulle attività sportive e non solo. È tutto, grazie da Ferdinando Vicini e da Stefano Ferra, risentirci venerdì prossimo per quanto ci riguarda, ma lo ricordo, lunedì ricomincia la striscia di Punto Biancorosso.
E salvo imprevisti, domenica ci troviamo in campo. Fisco inizia alle ore 15 ma
non 15:30, attenzione 15.
Ma attenzione che c'è il cambio del fuso orario. Ricordiamoci che
la notte fra sabato e domenica
dovremo spostare le lancette in avanti.
In avanti, quindi dormiremo un'ora in...
indietro.
Dormiremo un'ora in più.
Quindi attenzione, ricordatevi di fare questa cosa, se no poi dopo arrivate e... avete dei problemi a campo. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.